Lezioni della Madonna sulla Divina Volontà. 26esimo giorno. La Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà. L'ora del dolore si è prossima. Dolorosa separazione. Gesù, nella sua vita pubblica ed apostolica. Preghiera preparatoria alla meditazione. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti, in questo mese a te consacrato, la grazia più grande, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi come figlio tuo a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà, e così possa restare sicura di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere cosa significa volontà di Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fioretto del mese, per ogni giorno del mese di maggio, la mattina, mezzogiorno e a sera, cioè tre volte al giorno, andare sulle ginocchia della nostra Mamma Celeste e dirle: Mamma mia, ti amo e tu amami e dammi un sorso di volontà di Dio all'anima mia, dammi la tua benedizione affinché possa fare tutte le mie azioni sotto il tuo sguardo materno. L'anima alla sua madre celeste. Eccomi a te di nuovo, mia mamma regina. Oggi il mio amore di figlia verso di te mi fa correre per essere spettatrice quando il mio dolce Gesù, separandosi da te, prende la via per formare la sua vita apostolica in mezzo alle creature. Mamma Santa, so che soffrirai molto. Ogni momento di separazione con Gesù ti costerà la vita e Dio, la figlia tua, non voglio lasciarti sola. Voglio asciugarti le lacrime e con la mia compagnia voglio spezzare la tua solitudine. E mentre staremo insieme, tu continuerai a darmi le tue belle lezioni sulla Divina Volontà. Lezione della Madre Regina. Figlia mia carissima, la tua compagnia mi sarà molto gradita, perché sentirò in te il primo dono che mi fa Gesù, dono formato di puro amore, prodotto dal suo e dal mio sacrificio, dono che mi costerà la vita del figlio mio. Ora prestami attenzione ed ascoltami. Senti, figlia mia, per la tua mamma incomincia una vita di dolore, di solitudine e di lunghe separazioni dal mio sommo bene, Gesù. La vita nascosta è finita ed egli sente l'irresistibile bisogno d'amore d'uscire in pubblico, di farsi conoscere ed andare in cerca dell'uomo smarrito nel labirinto della sua volontà, in preda di tutti i mali. Il caro San Giuseppe era già morto, Gesù partiva ed io restavo sola nella piccola casetta. Quando il mio amato Gesù mi chiese l'obbedienza di partire, perché non faceva mai nulla se prima non me lo diceva, io sentii lo schianto nel cuore, ma conoscendo che quella era la volontà suprema, io dissi subito il mio fiat. Non esitai un istante e con il fiat di mio figlio ed il mio ci separammo. Nella foga del nostro amore mi benedisse e disse se io lo accompagnai col mio sguardo finché potetti, ma poi, ritirandomi, mi abbandonai in quel volere divino che era la mia vita. Ma, oh potenza del fiat divino, questo volere santo non mi faceva perdere mai di vista mio figlio. Né egli perdeva me, anzi sentivo il suo palpito nel mio e Gesù sentiva il mio nel suo. Figlia cara, io avevo ricevuto mio figlio dal volere divino e ciò che questo volere santo dà non è soggetto né a finire né a subire separazione. I doni suoi sono permanenti ed eterni, quindi mio figlio era mio, nessuno me lo poteva togliere, né la morte, né il dolore, né la separazione, perché il volere divino me lo aveva donato. Quindi la nostra separazione era apparente, ma in realtà eravamo fusi insieme. Molto più che una era la volontà che ci animava. Come potevamo separarci? Ora tu devi sapere che la luce della divina volontà mi faceva vedere come malamente e con quanta ingratitudine trattavano mio figlio. Il suo passo lo rivolse verso Gerusalemme. La sua prima visita fu nel Tempio Santo, nel quale incominciò la serie delle sue predicazioni. Ma, ahi, dolore, la sua parola piena di vita, portatrice di pace, d'amore e di ordine, veniva malinterpretata e malamente ascoltata, specie dai dotti e sapienti di quei tempi. E quando mio figlio diceva che era il figlio di Dio, il Verbo del Padre, colui che era venuto a salvarli. L'avevano tanto a male che coi loro sguardi furibondi lo volevano divorare. Oh, come soffriva il mio amato bene Gesù, la sua parola creatrice, rigettata, gli faceva sentire la morte che davano alla sua parola divina, ed io ero tutta attenzione, tutt'occhio nel guardare quel cuore divino che sanguinava, e gli offrivo il mio materno cuore per ricevere le stesse ferite, per consolarlo e dargli un appoggio nell'atto che stava per soccombere. Oh, quante volte, dopo aver spezzata la sua parola, lo vedevo dimenticato da tutti, senza che nessuno gli offrisse un ristoro, solo, solo, fuori delle mura della città, all'aperto, sotto la volta del cielo stellato, poggiato ad un albero, a piangere, a pregare per la salvezza di tutti. Ed io, la tua mamma, figlia cara, dalla mia casetta piangevo insieme e nella luce del Fiat divino gli mandavo le mie lacrime per ristoro, i miei casti amplessi ed i miei baci per conforto. Quindi il mio amato figlio, nel vedersi rigettato dai grandi, dai dotti, non si arrestò, né poteva arrestarsi. Il suo nome correva perché voleva le anime. Onde si circondò di poveri, d'afflitti, di infermi, di zoppi, di ciechi, di muti e di tanti altri mali di cui erano oppresse le povere creature, tutte immagini dei tanti mali che avevano prodotto la loro umana volontà. Ed il caro Gesù sanava tutti, consolava e istruiva tutti, sicché divenne l'amico, il padre, il medico, il maestro dei poveri. Figlia mia, si può dire che furono i poveri pastori quelli che con le loro visite lo ricevettero nel nascere, e sono i poveri che lo seguono negli ultimi anni della sua vita, quaggiù, fino al suo morire. Perché i poveri, gli ignoranti, sono più semplici, meno attaccati al loro giudizio e quindi sono i più favoriti, i più benedetti ed i beniamini del mio caro figlio, tanto che sceglie poveri pescatori per apostoli come colonne della Chiesa futura. Ora, figlia carissima, se ti volesse dire ciò che operò e soffrì il mio figlio e Dio con lui in questi 3 anni della sua vita pubblica, sarei troppo distesa. ci separammo, io dal mio figlio, ed il Fiat mi diede la forza di farne il sacrificio. Quello che ti raccomando è che in tutto ciò che puoi fare soffrire, il Fiat divino sia il tuo atto primo ed ultimo. Così troverai la forza per tutto, anche nelle pene che ti costano la vita, se il tutto chiuderai nell'eterno Fiat. Perciò dà la parola alla mamma tua, che ti farai trovare sempre nella divina volontà, così anche tu sentirai l'inseparabilità da me e dal nostro sommo bene, Gesù. Punti di meditazione. 1. Sorprendenti parallelismi. Prima di approfondire questa nuova, stupendissima, divina e meravigliosa meditazione, è bene mettere in evidenza la perfettissima sintonia che c'è tra queste meditazioni e gli scritti della mistica italiana Maria Valtorta. Alcuni particolari relativi al commiato tra Gesù e Maria in riferimento all'inizio della vita pubblica sono identici. Tipo, per esempio, il particolare della Madonna che fissa Gesù nell'atto di incamminarsi finché non scompare all'orizzonte dai suoi occhi. Identici. La scena della partenza di Gesù da Nazaret, narrata dalla Valtorta, è davvero stupenda e straziante e mostra al vivo quanto la Madonna qui racconta e spiega. Lui partiva e io restavo sola nella piccola casetta. San Giuseppe era già morto, tutto verissimo, al 100%. Due, il valore mai sufficientemente compreso dell'obbedienza. Questo particolare è altremodo sorprendente. Gesù chiede alla sua mamma l'ubbidienza di partire. Molto occorre riflettere sull'importanza formidabile dell'obbedienza che ci salva dalla rovina della nostra volontà e sulla cui importanza troppo poco si riflette. È importantissimo mettere le nostre azioni sotto sigillo dell'obbedienza. E cosa altamente raccomandabile sarebbe trovare un santo padre spirituale a cui sottoporre quanto più possibile le nostre libere scelte, onde non cadere nei labirinti mortali della nostra volontà, nelle trappole dell'amor proprio, nell'illusione di fare la divina volontà quando invece facciamo sempre e solo la nostra, talvolta anche nelle cose più sante e benedette. Ed anche quando non si avesse un qualcuno a cui obbedire in senso stretto o non si desiderasse mettere sotto stretta obbedienza, è sempre cosa assai buona e raccomandabile almeno chiedere prudente consiglio, se non al padre spirituale, al proprio confessore di fiducia, quantomeno prima di operare scelte significative. Occorre sempre rammentare che l'ubbidienza è l'unica virtù che il diavolo non può e non sa simulare. Tutte le altre possono da lui essere simulate, purtroppo anche l'umiltà e la carità, ma l'ubbidienza mai. È troppo per lui, non sa e non può farlo. Non si obietti che, come noto, a volte durante alcuni esorcismi è costretto a dire il vero. Sì, è così, ma non lo fa per ubbidienza, ma appunto perché è costretto dalla divina onnipotenza a cui nessuno, neanche lui, può resistere. L'ubbidienza è atto libero e volontario che ci mette al sicuro dal pericolo nefasto e mortale della nostra volontà umana e ci avvicina molto al regno della divina volontà e del Fiat supremo. La rovina dell'umanità, come sappiamo, venne da una cosa molto semplice. Non si ubbidì a Dio e il regno del Fiat supremo non è altro che un'informazione assoluta al divino volere, tale da non uscirne mai, uccidendo la volontà nostra. Noi dobbiamo obbedienza a Dio e alla sua Chiesa, ossia ai nostri legittimi superiori, membri della sacra gerarchia. Il Papa, il nostro Vescovo, il nostro Parroco, essa ci pone dinanzi adesso quelli che sono e come sono, senza mai minimamente azzardarci a mancar loro di onore, filiale rispetto e ubbidienza. Né stare a criticare, lamentarsi e mormorare. Si ribadisca che liberamente ci si può anche affidare all'ubbidienza di un prudente e saggio direttore spirituale per essere ancora più sicuri e tranquilli di concedere il meno possibile all'infernare nostra volontà umana. Questa cosa si può fare a vari livelli, tutti dipendenti dalla libera volontà di chi chiede l'obbedienza, perché sta a lui decidere se, cosa e quanto mettere sotto sigillo. Anche formulando un voto privato di obbedienza al Padre spirituale, previa molta preghiera, presa di coscienza di cosa ciò significhi e consenso del Padre spirituale stesso. Si può, ma non si deve, ovviamente. Ma se non si comprende che solo la nostra volontà ci rovina e che tutto il senso e l'importanza di questo aureo cammino è farla morire e seppellirla senza mai più permetterle di risorgere, si sta solo perdendo tempo. Forse godendo di meditazioni tanto elevate e edificanti, ma se non raggiungono questo primordiale e prioritario effetto, a ben poco giovano. La Madonna diede con dolore, ma con ferma risoluzione a Gesù l'ubbidienza di partire, perché conosceva che tale era la volontà suprema, che così aveva decretato il supremo Fiat e quando così è, questo si deve fare, costasse quello che costasse. Se si ubbidisce a Dio non si perde nulla. Spettacolari anche le considerazioni che fa la Madonna sul fatto che pur dovendo affrontare la separazione materiale da Gesù, non ne perdette mai la fusione con Lui. Compresa la possibilità di vedere o sentire a distanza quello che faceva e vedeva. E spettacolare è anche la motivazione che ne dà. Ciò che questo volere santo dà non è soggetto a finire, né subire separazione. I doni suoi sono permanenti ed eterni. Bellissima e consolatissima verità, che ci deve spingere a non avere nessuna paura né esitazione, a dire qualunque sì all'Altissimo, sapendo che non è una sua intenzione toglierci nulla né privarci di qualcosa, ma riempirci sempre e comunque di Lui. E in questo senso non solo accettare, ma accogliere con amore e con gioia tutto quello che Lui ci manda e dispone. Ecco il segreto della calma imperturbabile e della gioia imperitura. Ed ecco perché San Luigi scrive dei servi e schiavi di Maria. Saranno nubi tonanti e nuvole volanti nell'aria al più piccolo soffio dello Spirito Santo, senza attaccarsi a nulla, senza meravigliarsi di nulla, senza mettersi in pena per nulla, spanderanno la pioggia della parola di Dio e della vita eterna. Si meditino bene a fondo queste parole. Molta gente si agita e semina scompiglio, disordine e dissensi sotto il pretesto, peraltro non del tutto campato in aria, di un'attuale delicata situazione della Chiesa. Va bene fare questo? Dio vuole che si reagisca in questo modo? No! Dio ha tutto sotto controllo e Dio ha tutto permesso e il cuore immacolato di Maria trionferà. Inoltre, insieme alle ombre, per grazia di Dio, ci sono ancora molte fonti di luce che occorre saper vedere, riconoscere e accogliere. E cosa occorre fare allora? Quello che diceva Padre Pio: santificati e santifica, e basta. Vita di grazia, preghiera, sacramenti, osservanza dei comandamenti, testimonianza integerrima di vita cristiana, sacrificio, penitenza e riparazione e obbedienza piena a tutti i sacri ministri della Chiesa. Questo occorre fare e nient'altro. L'uso che oggi molti fanno dei social network è quanto di più vergognoso e ributtante. ci possa essere e se ne risponderà davanti a Dio. Polemiche, discussioni, proclami, polveroni, inutili vespai, sparate a zero su tutto e su tutti, comprese le più alte gerarchie della Chiesa, con tanto di nomi e cognomi, ritenendosi non solo autorizzati a farlo, ma anche insigniti di farneticanti divine missioni a tutela e servizio della verità. Dio ci scampi e liberi da tutto ciò, e si badi bene non solo di non farlo, ma anche di non partecipare, cooperare o peggio consigliare tali azioni. I social devono essere solo una vetrina per condividere cose buone, edificanti, formazione e preghiera cattolica, e basta. La Chiesa non sarà mai distrutta, né crollerà, non certo per la disordinata e peccaminosa azione di sedicenti paladini della verità e della giustizia, non per le agitazioni e imprudenze di chi vede solo male e dappertutto, non per incauti proclami fuori luogo, ma per la promessa di Cristo sulla sua stabilità, alla cui piena realizzazione coopera solo la nostra profonda, continua e fiduciosa preghiera, insieme ai nostri sacrifici, al nostro amore, alle nostre buone opere, alla nostra fedeltà alla verità, al magistero, alla dottrina e agli scritti dei santi e alla nostra obbedienza, e basta. Quattro. L'amore della mamma a Gesù. Dalla mia casetta piangevo insieme e nella luce del Fiat divino gli mandavo le mie lacrime per ristoro, i miei casti amplessi e i miei baci per conforto. Chiediamoci subito una cosa. Abbiamo con Gesù e Maria un rapporto così tenero, intimo, infiammato di amore, che si esterna anche in segreti ma costanti gesti di amore, delicatezze, momenti di preghiera intimi, parole di affetto, di amore, di offerte. Siamo coscienti di quanto sia santificante una vita di questo genere. E quanta sicurezza dà quando c'è questo, immediatamente smette di andare a cercare consolazioni umane, palliativi, commiserazioni, anche se non soprattutto da sacerdoti, dai quali si cerca ciò che non devono e non possono dare, consolazioni meramente umane. Cosa che molto offende Dio, quando si sposta l'asse del nostro amore verso il cielo, cambia anche il rapporto col sacerdote, che non è più solo una spalla su cui piangere, per carità deve essere anche questo, ma un tramite che ci fa crescere nell'unione con Dio solo e come tale viene utilizzato. Non peraltro occorre comprendere anche l'importanza della fedeltà a fioretti e giaculatorie, che sono espressione e attuazione non unica certamente, ma comunque importante, di questo ininterrotto canto d'amore e che non vanno snobbati o peggio, scherniti, come se fossero cosa di poco conto o esercizietto devoto, adatto a bigotti o bizzocche. Il nostro cuore deve essere ininterrottamente fuso in un canto profondo di amore che deve rivolgersi anzitutto a loro, a Gesù e Maria. Il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore. La vera devozione, scriveva tra le altre cose San Luigi, è tenera. Una devozione vera è tenera, cioè piena di fiducia nella Santa Vergine, come quella di un bambino nei confronti della sua buona mamma. Questo fa sì che un'anima ricorra a Maria e per tutti i propri bisogni del corpo e dello spirito, con molta semplicità, confidenza e tenerezza. In ogni momento, in ogni luogo e per tutto, l'anima invoca l'aiuto della sua buona madre nei dubbi per essere illuminata, negli smarrimenti per ritrovare il cammino, nelle tentazioni per essere sostenuta, nelle debolezze per essere rinvigorita, nelle cadute per essere rialzata, negli scoraggiamenti per essere rincuorata, negli scrupoli per esserne liberata, nelle croci, nelle fatiche e contrarietà della vita, per essere consolata. In ogni sorta di mali del corpo e dello spirito, Maria è il suo soccorso ordinario, senza timore che questa buona madre si senta disturbata o che Gesù Cristo ne sia dispiaciuto. Trattato della vera devozione, numero 107. Tenerezza dunque anzitutto nei confronti della mamma nostra. Lei è sempre con noi in ogni istante. Anche chi è sposato deve crescere in queste disposizioni, evitando così di appesantire il marito o la moglie, cercando in lui o in lei quella consolazione e quell'immenso amore che solo il cielo può e sa donare. Solo la Divina Maria è capace di farci volare sempre e in tutto. E solo in lei bisogna cercare amore, forza, rifugio, coraggio e consolazione, non nelle creature, per sante che siano, o si pensi che lo siano. Occorre essere ardenti di puro e infuocato amore continuo e profondo per lei e per Gesù. E si sperimenterà la forza invincibile e la felicità indicibile che solo essi danno. Cinque, solo i poveri accolgono il dono. Questo era vero ai tempi della vita pubblica di Gesù. È vero oggi, è oltremodo vero per coloro che ricevono il dono della Divina Volontà. Solo i poveri lo accolgono pienamente e perfettamente non solo i poveri di beni materiali umani, anche se spesso ciò è di grande aiuto, ma i poveri di cultura umana e soprattutto i poveri di spirito, cioè gli umili, quelli che sono aperti alle sorprese e iniziative di Dio e non ragionano secondo l'umana volontà, ma secondo Dio. Perché non è che non bisogna ragionare, ma bisogna imparare a ben ragionare. E se anche uno fosse ricco di beni, di cultura, di amicizie, di umane consolazioni, occorre spogliarsene almeno interiormente e almeno in parte anche esteriormente e aprirsi totalmente alle divine sorprese. Molto difficile rinunciare alle proprie idee, accettando di cambiarle e riconoscendo umilmente, se così è, di aver sbagliato, per quanto in buona fede si possa aver pensato o agito. È cosa molto più importante e delicata di quanto si pensi. Giova molto anche chiedere umilmente aiuto e ascoltare i moniti e le correzioni che provvidenzialmente ci rivolgono le persone che Dio ha messo sul nostro cammino per guidarci verso vera e solida santità. L'anima, mamma dolcissima, quanto ti compatisco nel vederti tanto soffrire. Deh, ti prego, le tue lacrime e quelle di Gesù, versale nell'anima mia per riordinarla e chiuderla nel fiat divino. Fioretto giornaliero, oggi per onorarmi mi darai tutte le tue pene per compagnia della mia solitudine ed in ogni pena metterai un ti amo a me ed al tuo Gesù per riparare per quelli che non vogliono ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Giaculatoria, mamma divina, la tua parola, quella di Gesù, scenda nel mio cuore e formi in me il regno della divina volontà. Inri, fiat, ave Maria.